file 22, pagina 195. Il 20 luglio 1944 il giovane colonnello di 37 anni Claudio Schenk von Stauffenberg, capo di stato maggiore del generale Fromm, comandante delle truppe territoriali, arriva, provenendo da Berlino, al quartier generale di Hitler. Il Wolfschanze, vicino a Rastenburg, nella Prussia orientale, durante la conferenza quotidiana del Führer, egli deve fare un rapporto sulle nuove divisioni dei Volksgrenadieren, le truppe territoriali, in presenza della maggior parte dei generali della OKW. Questo ufficiale superiore è un grande invalido di guerra, inviato con un corpo di truppe in Africa all'inizio del 1943. Egli è colpito al viso, alle due mani e al ginocchio da una raffica di mitragliatrice sparata da un aereo impicchiata. Teme di rimanere cieco, ma i chirurghi riescono a conservargli un occhio. Deve tuttavia essere amputato della mano destra e di metà di quella sinistra. Questo giovane aristocratico, che giudica che il suo posto sia al fronte, è molto rattristato quando, a causa delle sue ferite, viene mandato allo Stato Maggiore di Berlino. Da lunghi mesi egli si rende conto che la Germania precipita verso il disastro. Profondamente credente, vede in Hitler lo spirito del male. Tuttavia, soldato innanzitutto, non ha egli forse fra i suoi antenati il maresciallo Gneisenau, che si batté contro Napoleone al fianco di Blücher? Egli non pensa che è una sola cosa: combattere per il suo paese. Quando si trova a Berlino, il suo posto presso lo Stato Maggiore gli permette di vedere di giorno in giorno la situazione diventare più catastrofica, ed egli constata anche, durante le conversazioni con gli ufficiali di alto grado, che non è il solo a desiderare la fine del conflitto finché si è ancora in tempo. È così che a poco von Stauffenberg arriva a ritenere che soltanto la scomparsa del Führer potrà riportare la pace. Nel corso di lunghi mesi egli costituisce pazientemente una rete di resistenza ai nazisti, nel seno della quale si trovano non soltanto degli ufficiali e dei civili con i più bei nomi dell'aristocrazia tedesca, ma anche dei sindacalisti, dei proprietari terrieri, dei funzionari e parecchie donne. L'ambasciatore von Assel, il Generalfeldmarschall von Witzenbrenner, il generale di divisione von Asse, il generale d'armata Hübner, vari colonnelli partecipano al movimento, ma a Stauffenberg ne rimane l'anima, e Canaris è tenuto al corrente dell'attività di questi ribelli. Viene formato un governo che dovrà prendere il potere dopo l'eliminazione di Hitler e della sua cricca, con lo scopo di domandare l'armistizio agli alleati. Resta da trovare il sistema per eliminare il Führer. Vari tentativi sono già falliti e dopo ciò sono rare le persone che possono avvicinarlo. È a questo punto che nel luglio del 1944 Stauffenberg diventa colonnello e capo di stato maggiore del generale Fromm, comandante in capo dell'esercito territoriale. Come tale potrà assistere alle conferenze di Hitler. Da questo momento il colonnello si esercita ad innescare una bomba con le tre dita della mano sinistra che gli restano. Vuol riuscire, costi quel che costi, anche se deve lasciarci la vita. ma non è senza amarezza che egli pensa che due dei capi prestigiosi della Wehrmacht, il maresciallo Rommel e il maresciallo von Kluge, seppure si sono dichiarati d'accordo con i congiurati, hanno rifiutato di partecipare a un attentato. Il capo diretto di Stauffenberg è il generale di fanteria Friedrich Olbricht. È lui che ha messo a punto il piano Valkyria, che sarà sferrato non appena l'attentato sarà riuscito. Questo piano prevede, in modo particolare, l'occupazione di Berlino e dei punti strategici. Mercoledì 11 luglio Stauffenberg deve fare un rapporto al Führer sulla situazione delle truppe territoriali. Egli si reca da solo con un aeroplano speciale al Obersalzberg. Nella sua cartella ha una bomba fornita dal Abwehr. Egli ha deciso di uccidere contemporaneamente ad Hitler le sue anime dannate, Göring e Himmler. Ma arrivando nella sala delle conferenze constata l'assenza di questi due uomini. Egli rinuncia allora ad innescare la bomba e ritorna a Berlino con la morte nel cuore. Il 14 luglio Hitler decide bruscamente di riportare il suo quartier generale in Prussia orientale, nonostante l'avanzata dell'Armata Rossa. Egli vi convoca per l'indomani a mezzogiorno il generale Fromm. È questa l'occasione aspettata? Olbricht ad ogni modo ne è persuaso e decide di mettere in atto il piano Valkyria. Ma lo decide invano, e mentre per suo ordine le truppe della Wehrmacht, distanza intorno a Berlino, marciano verso il centro della città, i congiurati rimasti nella capitale, fra i quali il generale Beck, costretto a letto, e Givesius, aspettano l'annuncio del successo. Alla fine un loro amico, il capo della polizia di Berlino, li informa per telefono che la cerimonia non ha potuto aver luogo. Ancora una volta Göring e Himmler non avevano preso parte alla conferenza, e quando aveva deciso di innescare la bomba, Stauffenberg aveva visto con costernazione Hitler abbandonare precipitosamente il locale. L'indomani Stauffenberg ritrova a Berlino Beck e Olbricht. Costui ha dovuto annullare il Valkyria, sostenendo che si trattava soltanto di una semplice esercitazione, ciò che gli è valso un serio ammonimento da Fromm. I tre uomini sono d'accordo. Una simile situazione non può prolungarsi. Per essi il prossimo tentativo deve essere l'ultimo, che riesca o no, ma bisogna che l'occasione si presenti. Sarebbe possibile ripetere il Valkyria e poi annullarlo? Sicuramente no. I giorni che seguono vedono aumentare la tensione dei congiurati. Hitler richiamerà Stauffenberg. Il 16 sera il colonnello organizza a casa sua a Wannsee una riunione alla quale partecipano alcuni parenti ed amici. Sono presenti suo fratello Berthold, suo cugino Hofacker, Trott e Fritz von Schulenburg, due ufficiali amici da lunga data. Tutti discutono dell'avvenire della Germania dopo la scomparsa del dittatore e della sua cricca. Ma la situazione non sembra favorevole ai congiurati. I russi e gli alleati non cessano di avanzare, e il 17 luglio si apprende che Rommel è stato ferito molto gravemente sulla strada, avendo un aeroplano inglese mitragliato la sua automobile. Per Stauffenberg questa è una gran cattiva notizia, perché sebbene Rommel abbia rifiutato di partecipare all'attentato, egli avrebbe potuto avere una parte importante per calmare i disordini che che non sarebbero mancate di sorgere alla scomparsa di Hitler. Si viene a sapere anche che von Falkenhausen è stato esonerato il 15 luglio dal suo comando nel Belgio e nel nord della Francia. Un amico di Stauffenberg, Gerd Deller, borgomastro di Lipsia, che deve diventare cancelliere se il colpo riesce, è stato avvertito che la Gestapo non lo perde di vista. L'ambiente non è quindi ottimista quando, il 19 luglio, Stauffenberg è convocato al quartier generale di Rastenburg. Hitler vuol sentire dalla sua viva voce qual è la situazione di alcune divisioni territoriali. Immediatamente il giovane colonnello avverte i suoi amici: essi devono tenersi pronti a partire l'indomani mattina giovedì. Stauffenberg è assolutamente deciso questa volta ad agire in qualsiasi circostanza. Vuol finirla con colui che trascina la Germania nell'abisso. Prepara dunque il rapporto che gli è stato richiesto e lo mette nella sua cartella insieme con due bombe di un chilo che un'ultima volta egli si esercita ad innescare. Il dado è tratto. È notte piena quando egli lascia il suo ufficio per ritornare a Wannsee. Egli si ferma sulla propria strada davanti alla chiesa di Dahlem. Là, solo, egli si inginocchia e prega a lungo, ed è con l'anima in pace che torna a casa. È il 20 luglio 1944, fa già caldo e il cielo è senza nuvole quando Stauffenberg sale sull'automobile dello Stato Maggiore, che alle 6 viene a prenderlo per condurlo all'aeroporto. Lo accompagna il suo aiutante, il tenente Werner von Haften. Durante il viaggio non scambiano una parola, poiché diffidano dell'autista. L'aeroplano decolla alle 7. Stauffenberg ha affidato una delle bombe a Haften. Se la prima non dovesse funzionare, il colonnello, con un qualsiasi pretesto, lascerebbe la conferenza e andrebbe a prendere il secondo congegno. Si tratta di bombe di fabbricazione inglese, munite di un dispositivo silenzioso. Il dispositivo si mette in movimento rompendo una capsula piena di liquido corrosivo che, corrodendo un filo, libera la punta del percussore. Le due bombe sono regolate per esplodere 10 minuti dopo la rottura della capsula. Per schiacciare quest'ultima, Stauffenberg dispone di una piccola pinza che un paziente allenamento gli permette ora di stringere con le 3 dita che gli restano. Sono le 10 quando l'aeroplano atterra a Rastenburg. 3 sbarramenti di SS che controllano a lungo i lascia passare circondano la tana del lupo. Vi sono inoltre a protezione dei fili spinati, dei campi minati e degli sbarramenti percorsi dalla corrente elettrica. Stauffenberg pensa che fra poco egli dovrà percorrere la strada inversa per raggiungere l'aeroplano, il cui pilota ha avuto l'ordine di tenersi pronto a decollare in qualsiasi momento. A Rastenburg soltanto 2 ufficiali sono al corrente del segreto, Stief e Feldgebel. Essi dovranno, se l'attentato riesce, isolare il quartier generale, mentre a Berlino gli altri membri del complotto prenderanno in mano l'amministrazione del Reich. La conferenza del Führer deve avere luogo alle 13. Mancano 2 lunghe ore all'azione, ma Stauffenberg è convocato prima da Keitel per sottomettergli il rapporto che gli dovrà poi presentare a Hitler. Keitel annuncia che il programma prevede una modifica e il colonnello sente un sudor freddo colargli lungo la schiena. L'azione, dovrà fallire ancora una volta? Si tratta in effetti di anticipare la conferenza di mezz'ora, poiché Mussolini è aspettato a Rastenburg alle 14.30. La riunione avrà luogo in un baraccamento di legno, rinforzato con cemento armato, invece di aver luogo come d'abitudine in un rifugio. Per Stauffenberg ciò significa che la deflagrazione avrà minore effetto e che egli dovrà mettere la sua cartella il più vicino possibile a Hitler. Ciò pone un problema al colonnello. Quando potrà innescare la bomba? Riflettendo rapidamente, egli decide allora che, quando andrà alla riunione, lascerà il suo berretto e il suo cinturone nell'anticamera di Keitel. Avrà così una scusa per restare solo e disporrà del tempo necessario per schiacciare la capsula di acido. Quando Keitel, dopo aver dato un'occhiata al suo orologio, fa cenno a Stauffenberg che è ora di andare, ci vogliono 3 minuti per raggiungere la baracca dove si tiene la riunione. Il colonnello prende la propria cartella e segue il feldmaresciallo, ma appena percorsi pochi metri il colonnello prega Keitel di scusarlo e torna sui propri passi per prendere berretto e cinturone. Quindi, una volta solo nell'anticamera, egli innesca la bomba, mentre il capo della OKW, irritato all'idea di far aspettare il suo Führer, gli grida di spicciarsi. Quando il maresciallo e il colonnello penetrano nella baracca, la riunione sta per cominciare. Hitler risponde con un cenno della testa al saluto di Keitel e di Stauffenberg, poiché egli sta ascoltando una relazione del capo delle operazioni, il generale Eusinger, sulla situazione all'est. L'uomo che in questo 20 luglio ha deciso di finirla giudica con un colpo d'occhio la situazione. Né Himmler, né Göring, né Ribbentrop sono presenti. Hitler, appoggiato a una tavola massiccia che posa su 2 zoccoli, volta la schiena alla porta e ha di fronte a sé le 3 finestre aperte, il che non mancherà di ridurre considerevolmente l'effetto dell'esplosione. Keitel vorrebbe che Stauffenberg presentasse immediatamente il suo rapporto, ma Hitler vuol sentire la fine della relazione di Eusinger. Allora il colonnello si china verso Keitel. «Signor Feldmaresciallo, devo dare un colpo di telefono a Berlino. Torno immediatamente». Keitel acconsente. Stauffenberg appoggia la sua cartella contro la parte inferiore del supporto della tavola che sta di fronte a Hitler ed esce. Il tempo passa. Il Feldmaresciallo comincia a inquietarsi. Da un minuto all'altro Hitler si volterà verso di lui e domanderà di udire il capo di Stato Maggiore di Fromm. Non resistendo più, Keitel esce dal locale e interroga la centralinista. Stauffenberg ha avuto Berlino? La giovane donna gli risponde che il colonnello se n'è andato. Keitel, molto preoccupato, ritorna allora nella sala delle conferenze. Stauffenberg, per conto suo, ha raggiunto l'automobile che l'ha portato dall'aeroporto. Vi ritrova Aften. È fatta, dice semplicemente. E il colonnello, la cui calma è sorprendente, accende una sigaretta senza lasciare con gli occhi la baracca dove continua la conferenza. Pagina 202.